Buongiorno. Iniziamo oggi la seconda parte del nostro manuale di bioetica dal titolo Il sorgere della vita. E iniziamo questa seconda parte con il capitolo quarto che è intitolato La procreazione umana responsabile. E il capitolo quarto sarà diviso in due parti. Nella prima parte parleremo della vita umana e nella seconda parte parleremo della famiglia, culla della vita. Iniziamo subito con la prima parte che ho intitolato La vita umana. E allora facciamo una prima riflessione per contestualizzare la tematica. La nascita nell'Antico e nel Nuovo Testamento. La Bibbia narra alcune nascite con caratteristiche particolari. Realizzazione da parte di Dio della promessa di una discendenza e di conseguenza espressione della sua benedizione. Si pensi allo sconforto che assale Abramo nella lunga attesa di un figlio. E ai molteplici dubbi che sono nati in lui nei riguardi di Dio, oppure un'altra caratteristica delle nascite dell'Antico e Nuovo Testamento sono quelle con un compito specifico da attuare. Ne sono esempio Mosè, Geremia, Natan, Giovanni Battista. E anche l'inizio del regno di Dio coincide con una nascita. A Betlemme gli angeli proclamano ai pastori: vi annuncio una grande gioia, oggi è nato per voi il Salvatore. E l'Evangelista Giovanni, nel prologo del suo Vangelo, rammenta che il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Questi episodi ci insegnano che ogni nascita è un evento misterioso e immenso, comprensibile appieno unicamente se interpretato come dono. Ad ogni nuova creatura Dio affida una vocazione e una missione da realizzare a servizio di tutta l'umanità. Ogni uomo, malato, sano, ricco, povero, colto, analfabeto, è una parte, o meglio, una tesserina insostituibile del mosaico che il Creatore ha disegnato nella storia. Non conta la grandezza o il colore di questa tesserina. Fondamentale è esistere guidati dalla convinzione che la vita è un dono ricevuto per essere donato. Una seconda riflessione. I genitori sono i collaboratori di Dio. Dio chiama i genitori con la paternità e con la maternità ad una speciale collaborazione alla sua azione di creatore e di padre, come ci ricorda l'inizio del libro della Genesi. Uomo e donna, due creature differenti ma complementari, sono prestabilite ad unirsi per donare la vita. All'inizio dei tempi, quando Dio plasmò l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza, il Creatore agì in prima persona. In seguito si avvalse della cooperazione dell'uomo e della donna mediante determinate leggi naturali. Nel libro della Genesi si legge: siate fecondi e moltiplicatevi. Ogni vita dunque è un dono di Dio che si origina dall'amore creatore mediante la collaborazione indispensabile e responsabile della coppia. E tutto questo è ben riassunto nella gioiosa affermazione di Eva che esclama di aver acquistato un uomo dal Signore. E questa esclamazione di Eva, la madre di tutti i viventi, si ripete ogni volta che viene al mondo un nuovo uomo ed esprime la gioia e la consapevolezza della donna di partecipare al grande mistero dell'Eterno Generare. Infatti gli sposi partecipano della potenza creatrice di Dio. Ne consegue che matrimonio e famiglia, nel progetto iniziale di Dio, sono l'espressione naturale della comunicazione dell'amore. Però il desiderio e la volontà dei genitori, che offrano con la loro disponibilità le premesse alla vita, sono fondamentali ma insufficienti. Scrive la Costituzione Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, affermando che i coniugi, come genitori, sono collaboratori di Dio Creatore nel concepimento e nella generazione di un nuovo essere umano. Non ci riferiamo solo alle leggi della biologia. Intendiamo sottolineare piuttosto che nella paternità e nella maternità umana Dio stesso è presente in modo diverso da come avviene per ogni altra generazione sulla Terra. Infatti, soltanto da Dio può provenire quell'immagine e somiglianza che è propria dell'essere umano, così come è avvenuto nella creazione. La generazione è la continuazione della creazione. I coniugi dunque cooperano con Dio non unicamente a livello biologico, ma anche spirituale, essendo la generazione un evento simultaneo e unitario. Ma rammentava Papa Paolo VI nell'enciclica Umane Vitae. Nel compito di trasmettere la vita, gli sposi non sono liberi di procedere a proprio arbitrio, come se potessero determinare in modo del tutto autonomo le vie oneste da seguire, ma al contrario devono conformare il loro agire all'intenzione creatrice di Dio, espressa nella stessa natura del matrimonio e dei suoi atti, e manifestata dall'insegnamento costante della Chiesa. Numero 10 di Umane Vitae. Ma purtroppo nella nostra società, che ha eclissato il senso di Dio e di conseguenza svanito il valore dell'uomo, come più volte affermato da San Giovanni Paolo II, la creatura senza il creatore svanisce, anzi l'oblio di Dio priva di luce la creatura stessa. Evangelium Vitae numero 36. Oppure, una volta escluso il riferimento a Dio, non sorprende che il senso di tutte le cose ne esca profondamente deformato e la stessa natura, non più mater, sia ridotta a materia aperta a tutte le manipolazioni. Evangelium Vitae numero 12. Dicevo, questa società che ha smarrito il senso di Dio ha smarrito anche la visione sacrale del generale, l'atteggiamento dello stupore e le espressioni di ringraziamento di fronte a questo nuovo dono. L'eclissi del sacro accennato in precedenza lo notiamo anche dal fatto che il battesimo, che dovrebbe rappresentare uno dei primi doni per il figlio, o viene procrastinato nel tempo o non è amministrato. E allora l'aver scordato la collaborazione che Dio richiede ai genitori provoca due atteggiamenti entrambi negativi: il rifiuto del figlio o la ricerca del figlio oltre ogni razionale considerazione. Vediamo il rifiuto del figlio. Alcune coppie, per motivazioni psicologiche, sociali ed economiche, temendo il futuro e l'imprevedibile che accompagna questi decenni di difficoltosa congiuntura economica, temono nel generare un figlio. di conseguenza attuano metodi e espedienti vari per evitare una gravidanza. Obiettivamente dobbiamo riconoscere che la presenza in varie situazioni dei figli pone dei problemi concreti, perché magari entrambi i coniugi lavorano per far fronte al vertiginoso aumento del costo della vita o agli impegni assunti in passato. Pensiamo alle abitazioni inadeguate oppure alla precarietà occupazionale. Ma queste realtà non giustificano il rifiuto di una vita. Un'altra motivazione che viene posta spesso in evidenza riguarda il fatto che i figli costano. Senza considerare la possibilità di proposte educative a sacrificio, alla sobrietà e alla rinuncia al superfluo, scordando che fino agli anni 70 del XX secolo, pur essendoci una notevole povertà, la maggior parte delle famiglie erano numerose. Ma anche oggi, se ci guardassimo attorno attentamente, scopriremmo degli splendidi esempi di nuclei familiari numerosi, non particolarmente benestanti, ma ricchi di gioia, di entusiasmo e di progetti per il futuro. Avere figli in Italia espone realmente la famiglia al rischio povertà. Infatti una famiglia su quattro con tre o più figli vive nella povertà. E ci troviamo in questa situazione perché negli ultimi decenni la politica non solo non ha sostenuto economicamente le famiglie, ma in alcuni casi le ha pure fortemente penalizzate. Ma l'apertura alla vita, non scordiamocelo, è basilare per la società, come pure per superare l'attuale crisi economica. Ricordano i vescovi italiani in occasione della 35esima giornata nazionale per la vita dal titolo «Generare la vita vince la crisi». Scrivono: «Donare e generare la vita significa scegliere la via di un futuro sostenibile per l'Italia che si rinnova. E questa è una scelta impegnativa ma possibile. La disponibilità a generare, ancor ben presente nella nostra cultura e nei giovani, è tutt'uno con la possibilità di crescita e di sviluppo. Non si esce da questa fase critica generando meno figli o peggio ancora soffocando la vita con l'aborto, bensì facendo forza sulla verità della persona, sulla logica della gratuità e sul grande dono e unico del trasmettere la vita proprio in una situazione di crisi. Il basso tasso di natalità che si registra nel contesto societario italiano, causato, come già abbiamo affermato, anche dall'assenza di serie politiche a favore della maternità e della famiglia, questo basso tasso di natalità è un indice altamente negativo per la qualità di vita del nostro paese e per il suo futuro. Oggi in Italia l'indice di natalità per donne in età fertile è dell'1,27, mentre per un corretto equilibrio della popolazione occorrerebbe una crescita minima del 2,1%. In rapporto alle nazioni occidentali, il nostro paese ha la fecondità più bassa. E questo fenomeno, iniziato negli anni 70 del secolo scorso, avrà preoccupanti ripercussioni nel futuro intergenerazionale ed economici. Dai dati statistici si ipotizza che nel 2020 l'indice di vecchiaia, cioè il rapporto percentuale tra le persone ultra 75 anni e i giovani sotto i 15 anni, supererà il 120%. e si comprende la gravità del dato esaminando i risultati dei censimenti passati. La percentuale del rapporto nel 1951 era del 40%, nel 1991 dell'80%, nel 2001 del 91% e, come vi ho detto, nel 2020 del 120%. Quindi, mentre il secolo XX fu caratterizzato dalla crescita demografica, il XXI secolo sarà distinto dall'invecchiamento della popolazione. Sarà il secolo nel quale la maggioranza delle famiglie non riuscirà a soddisfare i bisogni che nasceranno nella stessa. Pensiamo ad esempio alla gestione dei genitori anziani nelle famiglie mononucleari, cioè quelle con i figli unici. Anche il sistema sanitario faticherà a rispondere efficacemente alle richieste della popolazione anziana, una popolazione maggiormente soggetta alla malattia e in molti casi affetta da polipatologie cronico-degenerative, quindi bisognosa di farmaci, di indagini diagnostici e di ricoveri frequenti. La velocità dell'invecchiamento della popolazione, l'ampiezza dei problemi connessi, l'incapacità a livello politico e culturale dell'analisi dei dati e della programmazione delle soluzioni, oltre alla rigidità sociale, stanno trasformando l'aspetto demografico in un drammatico problema di cui purtroppo pochi si rendono conto. Ricordano ancora i vescovi italiani: donare e generare la vita significa scegliere la via di un futuro sostenibile per l'Italia che si rinnova. E questa è una scelta impegnativa ma possibile, che richiede alla politica una gerarchia di interventi e la decisione chiara di investire risorse sulla persona e sulla famiglia, credendo ancora che la vita vince anche la crisi. Una nazione che non mobilita le energie per infondere fiducia nei cittadini ad investire a favore della ricchezza maggiore, vale a dire della vita, una nazione che agisce in questo modo è destinata a un lento ma inesorabile declino. A questo proposito ricordava il cardinale Ratzinger: c'è una strana mancanza di voglia di futuro. I figli che sono il futuro vengono visti come una minaccia per il presente. Ci portano via qualcosa della nostra vita, così si pensa. Non vengono sentiti come speranza, bensì come limitazione. Il confronto con l'impero romano al tramonto si impone. Esso funzionava ancora come grande cornice storica, ma in pratica viveva già di quei modelli che dovevano dissolverlo perché aveva esaurito la sua energia vitale. È un testo preso dal libro Senza radici. E mentre in Italia continua la politica del non sostegno alle famiglie con figli, in altri stati europei, molto più progettuali di noi, la situazione è totalmente diversa. Un esempio positivo è quello francese, che nel 2006 ha vissuto un baby boom con 800.000 nascite in più rispetto all'anno precedente, e il trend è poi continuato negli anni. Ciò è stato possibile perché la Francia, allora guidata da Sarkozy, ha esaminato con serietà il problema, comprendendone la gravità. Di conseguenza ha programmato ammortizzatori sociali e sgravi fiscali per le famiglie, come pure agevolazioni per le neomamme, oltre alla conservazione del posto di lavoro. L'esempio francese mostra cosa significa in politica saper guardare al futuro e non navigare a vista. Dato che 800 nascite in più in un anno, significa a lungo termine un numero maggiore di lavoratori e di contribuenti. Manna per gli squilibri crescenti del sistema previdenziale, appesantito anche dall'allungamento medio della vita. In Germania il valore delle detrazioni fiscali per figlio è il triplo rispetto a quello italiano. Inoltre, la scuola non statale è totalmente gratuita, come nella maggioranza dei paesi europei, garantendo così la libertà di educazione. Provvedimenti che noi neppure ci sogniamo. Anzi, ad esempio, nella legge finanziaria presentata dal governo presieduto da Romano Prodi nel 2007, si inserì un ticket di 10 euro per le visite specialistiche in gravidanza, tassando in questo modo pure la maternità. E all'opposto delle coppie che rifiutano i figli, altri invece si caratterizzano per un puerismo narcisistico, proiettando nel figlio le attese e il bisogno di riconoscimento. Di conseguenza lo ricercano con spasimo, ritenendolo un loro diritto. Alcune donne, con scarsa responsabilità, sostengono la prerogativa della maternità ad ogni età, in ogni situazione, anche all'esterno del matrimonio o in coppie omosessuali. E l'Italia possiede, nei confronti dei paesi occidentali, il poco invidiabile primato delle natività più tardive, con una media di 5 bambini partoriti da donne over 40 ogni 100 nascite. Alcune future mamme, inseguendo primariamente lo spazio lavorativo, ritardano anche di molto la maternità. E spesso siamo messi a conoscenza che donne oltre i 50 anni, a volte all'approssimarsi dei 60, hanno generato dei figli. E negli ultimi anni questo fenomeno, che possiamo definire delle cosiddette mamme nonne, cioè il sostenere la gravidanza dopo i 50 anni, questo fenomeno è fortemente aumentato. Ciò preoccupa, perché queste situazioni anomale stanno trasformandosi in un fenomeno culturale, mostrando naturale il diritto del figlio ad ogni età. Alcuni mesi fa, il New York Magazine pubblicò in copertina la foto di una signora sessantenne nuda, al settimo mese di gravidanza, con la domanda: è troppo vecchia per fare questo? E all'interno del settimanale un dossier di 7 pagine, in cui l'autrice Miller prendeva posizione contro il pregiudizio che queste mamme coraggiose, così le definì, sono costrette ad affrontare. Ma nelle varie pagine nessuna riflessione a favore dei bambini. Nei confronti di questi atti egoistici, che volendo ampliare alcuni diritti soggettivi, indicano l'incapacità della donna ad ammettere i propri limiti, il giudizio è totalmente negativo. Si pone a rischio il futuro dei figli, dato che in età biologicamente avanzata il padre e la madre non saranno idonei a esercitare il ruolo di genitori, soprattutto a livello educativo, sia per l'ampio scarto generazionale, sia perché le forze fisiche e psicologiche diverranno sempre minori. E allora, concludendo, lascio la parola ad una giovane donna, Francesca, che ha vissuto l'esperienza di figlia di genitori nonni. Scrive Francesca: mio padre ha 86 anni, io 31. Il padre, quindi, alla sua nascita aveva 55 anni. Continua: Tra me e mio padre c'è stato un gap generazionale incolmabile, oserei dire abissale. In più non ho mai visto mio padre a lavorare, essendo andato in pensione quando avevo 9 anni. Quando io volevo correre e andare in bicicletta, lui ha smesso. Quando io ho cominciato a scoprire il mondo fuori dalla mia città, lui ha smesso di viaggiare. E così via per tantissime cose. Più che un padre, ho avuto un nonno, sempre più lontano dal mondo che scorre tutto intorno. Mio padre, ad esempio, non sa chi sia Freddie Mercury o i Dur. Punti in comune, zero. Ed ora che, in questo periodo non facile, sto tentando di consolidarmi un futuro lavorativo ed affettivo, mio padre mi dà pensieri, poiché il rapido declino cognitivo. E questo è un grosso peso, non vivendo più nella stessa città. Infine, mi vedo costretta a rinunciare alla possibilità di esperienze lavorative fuori dall'Italia per potergli stare dietro quel poco che posso. E questa è la sua conclusione. Mi dispiace, ma chi fa un figlio in età tarda è solo un egoista. Un figlio non è un diritto, ma un dono, né tantomeno deve essere un investimento per risparmiare sulla badante. Scusate la crudezza, ma questa è la realtà che vivo in prima persona. Quindi questa testimonianza ha esposto con profonda sofferenza e con grande realismo il futuro dei figli partoriti in età avanzata. E a me impressiona molto la fotografia di Marilee McRavy Nolan pubblicata da una rivista. Questa donna fu allenatrice della squadra di pallavolo, tra cui quella olimpionica degli Stati Uniti nel 1968, e a 55 anni partorì 2 gemelli. E nell'immagine si vede lei con i capelli biondi e gli occhi e le labbra con vistose rughe e le mani coperte da ampie macchie. Posava con Travis e Ran di 6 anni. E vi devo dire che era il ritratto di una nonna e non di una mamma. In Italia la legge 40/2004, riconoscendo il diritto del nascituro ad una famiglia biologicamente armonica, proibisce la procreazione medicalmente assistita alle donne che hanno superato l'età potenzialmente fertile. Articolo 5. Ma l'uso irresponsabile della libertà fa compiere ad alcuni genitori la follia di recarsi all'estero per ottenere ciò che in Italia giustamente è vietato. Grazie dell'attenzione e alla prossima.